ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La nuova frontiera. 12ª puntata.
Uscii di casa con il portamonete in mano. Un portamonete piccolo, giusto per gli spiccioli, e la sporta con la bottiglia. Scesi la scala come se fosse una scala che finisse molto lontano e alla fine ci fosse l'inferno. Erano anni che non la pitturavano e se portavi un vestito scuro e ti strusciavi contro il muro te lo imbiancava. Fino all'altezza di un braccio era piena di disegni, di pupazzi e di nomi. Tutto mezzo cancellato. Si vedevano nitide solo le bilancine perché chi le aveva disegnate aveva premuto a fondo. Il corrimano era umido e appiccicoso. Era piovuto tutta la notte. Come la scala davanti all'armadio a casa dei miei padroni, la scala fino al primo piano era di graniglia. Dal primo piano al mio era di mattonelle rosse bordate di legno. Mi sedetti per terra. Era molto presto e non si sentiva nessun rumore. Guardai la bottiglia e alla luce fioca della scala brillava. E pensai alle cose che avevo visto il giorno prima. E pensai che doveva essere stato per la debolezza. E pensai che mi sarebbe piaciuto scendere la scala rimbalzando come una palla, giù, giù e paf, fino in fondo. Mi alzai e mi costò a farlo. Le giunture mi si erano arrugginite. «Quando le giunture si arrugginiscono», diceva mia madre, «buonanotte ai suonatori». Mi costò alzarmi e finii di scendere la rampa di graniglia con una gran paura di scivolare, tenendomi forte alla ringhiera. La scala puzzava di piume. Ce n'erano molte in un secchio per le immondizie all'ingresso e un tale che frugava in tutti i secchi. Il giorno prima, mentre correvo a casa, avevo pensato per un momento che forse potevo tendere la mano. Come quella donna all'ingresso della chiesa che tendeva la mano alla signora con l'ombrello da uomo. Potevo andare con i bambini a tendere la mano sulla porta della chiesa. Oggi una strada, domani un'altra. Oggi una chiesa, domani un'altra. Per l'amore di Dio! Per l'amore di Dio! L'uomo che frugava nei secchi della spazzatura doveva aver trovato qualcosa. Aprì il sacco e ci mise dentro quel che aveva trovato. C'era un secchio coperto di segatura bagnata. Forse sotto c'era qualche cosa di buono da mangiare, come un tozzo di pane. Ma che è un tozzo di pane per smorzare tutta quella fame? Per mangiare l'erba bisognava avere la forza di andarla a cercare. E l'erba non è niente, dopo tutto. Avevo imparato a leggere e a scrivere. E mia madre mi aveva abituato a vestirmi di bianco. Avevo imparato a leggere e a scrivere e vendevo pasticcini e caramelle e cioccolatini pieni e cioccolatini vuoti con dentro il liquore. E giravo per le strade come una persona accanto ad altre persone. Avevo imparato a leggere e a scrivere, e avevo servito e avevo aiutato. Da un balcone mi cadde sul naso una goccia rotonda. Attraversai Via Grande. In alcuni negozi cominciavano ad esserci cose in vendita, e per la strada c'era gente che entrava in quei pochi negozi e che poteva comprare. Pensavo a tutto questo per distrarmi, per non pensare alla bottiglia nella sporta, lucente e verde. E guardavo ogni cosa come se non l'avessi mai vista, forse perché l'indomani non avrei più potuto guardare. Non sono io che guardo, non sono io che parlo, non sono io che vedo. Il giorno dopo nessuna cosa, né bella né brutta, mi si sarebbe parata davanti agli occhi. Le cose mi si paravano ancora davanti agli occhi, come se prima di morire volessero restarvi per sempre. E il vetro dei miei occhi assorbiva tutto. Nel negozio delle incerate non c'era più l'orsetto. E quando vidi che non c'era più, mi resi conto di avere una gran voglia di vederlo, con i calzoncini di velluto, seduto come un citrullo. Avevo ancora nel naso l'odore delle piume nella spazzatura all'ingresso. E adesso ci si mischiava l'odore delle incerate. E camminavo con i due odori nel naso, finché passai davanti alla profumeria e mi arrivò un'ondata di odori di saponette e di acqua di colonia, di quella buona. Pian piano mi avvicinavo alla drogheria della Veccia. Non c'era nessun sacco fuori per la strada. A quell'ora, a casa dei miei vecchi padroni, la signora preparava la colazione e il bambino in cortile giocava con le biglie. Le pareti del seminterrato con la pioggerella a poco si bagnavano e aggiungevano peluria di muffa alla peluria di muffa che sembrava sale e luccicava. Il droghiere stava dietro il bancone. C'erano due domestiche e una signora. Una delle domestiche mi sembrava di conoscerla di vista. Il droghiere servì le due domestiche e la signora. E le gambe mi facevano male dal tanto stare in piedi. Quando toccò a me, entrò un'altra domestica. Misi la bottiglia sul bancone e dissi: acido muriatico. E al momento di pagare, mentre usciva ancora un po' di fumo dal collo della bottiglia, tra il vetro e il tappo, aprì il portamonete e, facendo finta di restare di sasso, dissi che avevo lasciato i soldi a casa. Il droghiere disse che non aveva importanza, di non tornare solo per pagarlo, che l'avrei pagato quando ripassavo, un altro giorno, con comodo. Mi chiese dei miei padroni e gli dissi che da parecchio non ci lavoravo più, dall'inizio della guerra, e disse che anche lui aveva fatto la guerra e che se aveva ancora la bottega era un miracolo. E uscì da dietro il bancone e mi mise la bottiglia dell'acido muriatico nella sporta. Tirai un respiro di sollievo, come se il mondo fosse tutto mio, ma me ne andai. Dovevo stare attenta a non cadere, a non farmi investire, a badare ai tram, soprattutto a quelli in discesa, a tenere la testa sul collo e andare dritta a casa senza vedere le luci azzurrate. Soprattutto senza vedere le luci azzurrate. Guardai di nuovo la vetrina della profumeria con le bottigliette piene di colonia gialla e le forbicine per le unghie, così nuove e lucenti, le scatolette con lo specchietto sopra il coperchio, con una tavoletta nera e uno spazzolino per dipingersi le ciglia. E ancora la casa delle incerate e le bambole con le scarpette di vernice. Soprattutto non vedere le luci azzurrate e attraversare senza fretta, non vedere le luci azzurrate. E mi chiamarono. Mi chiamarono e io mi girai. E chi mi chiamava era il droghiere della Veccia, che veniva verso di me. E quando mi girai pensai alla donna di sale. E pensai che il droghiere si fosse accorto di avermi dato lescivia invece di acido muriatico e non so che altro pensai. Mi disse se volevo tornare con lui in bottega, di scusarlo, ma se per favore volevo tornare con lui in bottega. Entrammo nella bottega e non c'era nessuno e mi disse se volevo andare a fare le pulizie a casa sua, che mi conosceva da tempo, che la donna che gli faceva le pulizie aveva smesso di lavorare perché era troppo vecchia e si stancava. Entrò qualcuno e lui gli disse: un momento, e mi stava dritto davanti aspettando la risposta, ma poiché non dicevo niente mi chiese se per caso già lavoravo o forse ero impegnata, e io feci di no con la testa e dissi che non sapevo che fare. Disse che se non avevo lavoro, la sua era una casa per bene e che lui era di poche pretese e sapeva che io ero una persona seria. Feci di sì con la testa e lui allora disse: può cominciare domani. E tutto agitato mi mise nella sporta due barattoli che andò a prendere nel retrobottega e un cartoccio e qualche altra cosa che non ricordo. Mi disse che potevo cominciare l'indomani, la mattina alle 9. E io macchinalmente tirai fuori dalla sporta la bottiglia di acido muriatico e la posai con precauzione sul bancone e me ne andai senza dire niente. Quando arrivai a casa, io che ero stata sempre resistente al pianto, scoppiai in lacrime come una povera cosa qualsiasi. C'erano ghiande e foglie e una macchia di inchiostro al centro. La copriva un vaso di ottone con un disegno a ghirlanda di signore vestite solo di veli e con i capelli sciolti al vento. E questo vaso era pieno di rose rosse e di margherite artificiali che si reggevano infilate in una spugnetta di finto muschio. Il copritavola, con le ghiande e la macchia di inchiostro al centro, aveva una frangia con tre file di nodi. Il buffet era di legno rossiccio con il marmo rosa e sul marmo una credenzina e dentro la credenzina era custodito il vetro. Il vetro, voglio dire i calici e la brocca dell'acqua e la bottiglia del vino, che stavano lì solo per bellezza. Una finestra sempre buia dava su una chiostrina, dove dava anche la finestra della cucina. Era una sala da pranzo, questa sala, con due finestre, perché l'altra finestra dava sulla bottega e questa era sempre aperta per vedere che succedeva nella bottega quando il droghiere era in sala da pranzo. Le sedie erano di paglia di Vienna, con il fondo e lo schienale pieni di buchetti. «Non è stanca?» mi chiedeva sempre il droghiere, che si chiamava Antoni come mio figlio. Io gli dicevo che ero abituata a lavorare molto e un giorno gli raccontai che da ragazza lavoravo in una pasticceria. Di tanto in tanto gli piaceva parlare con me. I buchetti del vaiolo, nella poca luce della sala da pranzo, non gli si vedevano quasi per niente. Tra la bottega e la sala da pranzo non c'era porta, c'era solo un'apertura per entrare e uscire. Il droghiere ci aveva messo una cortina di cannucce, con dipinta una giapponese, con un mucchio di spilloni infilzati nella montagna di capelli, e in una mano teneva un ventaglio con uccelli in lontananza e accanto un lampioncino che pareva acceso. La casa era semplice e buia, a parte le due camere che davano sulla strada che scendeva fino alla piazza del mercato. Era così, dalla cortina con la giapponese fino in fondo, dove c'era una sala con sofà e poltrone foderati e una console, un corridoio. A sinistra di questo corridoio due porte, una accanto all'altra, per entrare nelle due stanze con finestra sulla strada che scendeva al mercato. A destra del corridoio la cucina e una camera cieca, deposito, magazzino, piena di sacchi di grano e di sacchi di patate e di bottiglie. E sul corridoio nient'altro. Alla fine del corridoio la sala. E a destra della sala la camera da letto del droghiere, grande quanto la sala, con una porta finestra su una veranda coperta dalla veranda del primo piano, sostenuta da quattro colonne di ferro. Al di là della veranda, un cortile polveroso, separato dal giardino del primo piano da un'inferriata con le sbarre a lancia. Questo cortile era sempre pieno di cartacce e di lanugine che cadeva dai piani di sopra. Nel giardino del primo piano c'era solo un albero, un pesco malaticcio. Le pesche cadevano a terra quando non erano più grosse di una nocciola. E attaccato all'inferriata del giardino del primo piano, un cancelletto sempre accostato dava sulla strada che scendeva direttamente alla piazza del mercato. Tornando alla sala, sulla console lo specchio con un fregio di legno in cima e due campane di vetro con dentro fiori di campo, papaveri, spighe, fiordalisi, rose canine. Tra una campana e l'altra, una conchiglia di mare, di quelle che se ci avvicini l'orecchio, dentro ci senti il mare. Quella conchiglia che aveva potuto mettersi dentro tutti i gemiti del mare, per me era più che una persona. Nessuna persona avrebbe mai potuto vivere con quel va e vieni delle onde ficcate dentro. E quando la spolveravo, l'ascoltavo sempre per un po'. Le mattonelle erano rosse, di quelle che appena finisci di pulirle, sono di nuovo coperte di polvere. Una delle prime cose che mi disse il droghiere fu di stare molto attenta a non lasciare le porte e finestre della sala e della camera da letto troppo tempo aperte, perché di lì entravano i topi. Topi piccoli, con le zampe lunghe e sottili, topi con la gobba, uscivano dal buco della fogna che era accanto al cancelletto del cortile e correvano a infilarsi nel deposito. Ci si rintanavano zitti zitti, rosicchiavano i sacchi e mangiavano il grano. Non sarebbe stato un gran guaio che mangiassero il grano, anche se scarseggiava, ma il fatto era che lui o il commesso, quando andavano a prendere un sacco per portarlo nella bottega, lo trascinavano e tutto il grano si sparpagliava per terra e poi era molto faticoso raccoglierlo con la pala. Il commesso dormiva e mangiava al primo piano. Stava a pensione di sopra perché il droghiere non voleva estranei per casa una volta tirata giù la saracinesca. Il letto del droghiere era un letto a due piazze. E più tardi mi raccontò che era stato il letto dei suoi genitori e che quel letto per lui era l'odore della sua famiglia, l'odore delle mani di sua madre che all'inizio dell'inverno gli preparava le mele cotte sotto la cenere. Era un letto nero, con colonnine che si alzavano sottili, si gonfiavano, si assottigliavano di nuovo, formavano una palla e dalla palla si staccava la seconda parte della colonna, sottile, rigonfia, sottile. Il copriletto era quasi il gemello di quello che avevo avuto io e che avevo dovuto vendere. Tutto a uncinetto con rose in rilievo. E la frangia era a boccoli, anche questi a uncinetto, che potevi lavarli e stirarli, perché o non si srotolavano o tornavano ad arrotolarsi come se capissero. E in un angolo c'era un paravento per spogliarsi dietro. Mi costò fatica a rialzare la testa, ma a poco tornavo alla vita, dopo aver vissuto nel fosso della morte. I bambini avevano perduto l'aspetto di bambini fatti solo di ossa e le vene, perdevano colore sotto la pelle chiara. Stavo pian piano pagando gli affitti arretrati, più che con i soldi che guadagnavo, con quelli che risparmiavo, perché il drughiere, quando finivo il lavoro, mi diceva: «Tenga, qualche cartoccio di riso sbriciolato, qualche cartoccio di ceci piccoli». E diceva che delle cose razionate ne teneva sempre un po' più di quel che doveva. La bottega non era come prima della guerra, ma era sempre una buona bottega. E con i legumi, per accompagnarli, capitava sempre qualche ritaglio di prosciutto o di pancetta appena iniziati, perché i legumi non stessero da soli. Molta roba, molta. Per noi non è facile dire che cosa rappresentava tutto questo. Uscivo con i miei cartocci e salivo in casa di corsa e mi fermavo ogni volta a toccare le bilancine. I bambini mi aspettavano e mi venivano incontro con gli occhi spalancati. «Che porti?» Appoggiavo i cartocci sul tavolo e tutti assieme pulivamo i legumi. E se erano lenticchie e c'era qualche sassolino, li facevano saltare per terra e poi li raccoglievano. E quando era bel tempo, la sera, salivamo in terrazza e ci sedevamo sul pavimento, io in mezzo e loro uno per parte, come quando dormivamo. E a volte, se faceva caldo, restavamo su a dormire fino a che la luce del giorno ci metteva il rosso negli occhi e ci svegliava. E correvamo a casa con gli occhi mezzo chiusi per non svegliarci del tutto. E continuavamo a dormire su una coperta perché non avevamo un materasso. E dormivamo tutto il tempo che mancava all'inizio di un altro giorno. I bambini non parlavano mai del padre, come se non fosse esistito. E se a me qualche volta me ne veniva il ricordo, facevo un grande sforzo per togliermelo, perché avevo dentro una stanchezza da non dirsi e bisognava vivere. E se pensavo troppo, il cervello mi faceva male come se fosse marcio. Quando erano ormai un bel po' di mesi che lavoravo a casa del droghiere della Veccia, forse 13, forse 15, dopo un bel po' di mesi che gli tenevo la casa pulita come uno specchio, tutti i mobili lucidati con olio e aceto metà e metà, e il copriletto più bianco dei denti, e le fodere delle poltrone del sofà fresche di bucato e ben stirate, il droghiere della Veccia un giorno mi chiese se i bambini andavano a scuola. E io gli dissi che per il momento no. E un giorno mi disse che la prima volta che ero entrata a comprare la Veccia mi aveva notato. E che conosceva anche Chimet, quel giovanotto, disse che restava sempre fuori per la strada, con le mani in tasca a guardare di qua e di là. Gli chiesi come faceva a vederlo se serviva i clienti e mi disse: «Non si ricorda che tenevo i sacchi della Veccia fuori? E anche se non ce li avessi tenuti e non fosse dovuto andare fuori a prendere la Veccia, l'avrebbe visto lo stesso, perché disse che teneva uno specchio dietro il bancone, messo in modo da poter sorvegliare che nessuno lo derubasse. E che con quello specchio, che poteva muovere da una parte all'altra, vedeva i sacchi che teneva in strada e se i bambini ci infilavano la mano e la tiravano fuori piena». E mi disse di non avermela a male, ma che il giorno che mi era corso dietro per dirmi se volevo lavorare a casa sua, mi era corso dietro perché avevo una faccia da fare spavento e aveva pensato che mi stava succedendo qualche cosa di molto grave. Io gli dissi che non mi era successo niente. Mi era successo solo che avevano ammazzato Chimet in guerra e che tutto era difficile. E disse che anche lui aveva fatto la guerra e un anno d'ospedale. L'avevano raccolto quasi a brandelli sul campo di battaglia e lo avevano rappezzato come avevano potuto. E allora mi disse: «Venga domenica alle 3 del pomeriggio». E aggiunse che, grande com'ero, non mi avrebbe fatto impressione stare sola con lui, che ormai mi conosceva da tanto tempo. Toccai le bilancine e finii di scendere la scala. Era un pomeriggio di domenica un po' annuvolato, ma senza pioggia, senza sole e senza aria. Facevo fatica a respirare, come i pesci quando li tirano fuori dal mare. Il droghiere mi aveva detto di entrare dal cancelletto, che avrei trovato già aperto come al solito, perché era quella l'unica entrata di cui si poteva disporre la domenica. Non avrebbe certo passato il tempo a tirare su e giù la serranda se aveva visite. E non so perché, nonostante andassi a trovarlo ed ero decisa ad andarci, la prova era che mi ero già avviata, camminavo di malavoglia e perdevo tempo a guardarmi in tutte le vetrine e mi guardavo passare dentro i vetri, dove ogni cosa era più scura e più lucente. I capelli mi davano fastidio. Me li ero tagliati da sole e li avevo lavati e sentivo che facevano un po' quel che volevano. Mi aspettava, in piedi, tra due delle quattro colonne che sorreggevano le verande dei 6 piani. Da una veranda degli ultimi piani, mentre entravo, cadeva, volteggiando, un aeroplanino fatto con una carta di giornale. Il droghiere lo prese al volo e disse che era meglio far finta di niente, perché se si lagnava forse si sarebbero seccati e gettavano giù altre cose. Si vedeva che si era rasato da poco e si era fatto un taglietto vicino all'orecchio. Alla luce annuvolata i buchini del vaiolo sembravano più infossati nella pelle. Ogni buchino rotondo con la pelle più nuova, un po' più chiara della pelle che si ha dalla nascita. Mi chiese se gli facevo il favore di entrare e mi fece passare avanti. E il tutto mi faceva una strana sensazione, perché senza il chiarore che gli altri giorni veniva dalla bottega aperta attraverso la cortina di cannucce, era tutto diverso e sembrava un'altra casa. Il lampadario della sala da pranzo era acceso. Era un lampadario fatto da una mezza palla di porcellana capovolta, tenuta al soffitto da 6 catenelle di ottone. La frangia della mezza palla era di cannule di vetro bianco come la palla. Certe volte, se qualcuno correva al piano di sopra, urtavano le une con le altre e facevano una musichetta. Andammo verso la sala da pranzo e qui ci sedemmo. Vuole qualche biscotto? Mi mise davanti agli occhi una scatola di latta quadrata piena fino all'orlo di strati e strati di biscotti alla vaniglia, e con la mano la scansai e gli dissi grazie mille, ma che non ne avevo proprio voglia. Mi chiese dei bambini e mentre chiacchierava e rimetteva i biscotti nel buffet da dove li aveva presi, mi resi conto che tutto quel che faceva e diceva gli costava molta fatica farlo e dirlo, e mi dava l'impressione di una conchiglia con il guscio rotto, che è segno di grande abbandono. Mi disse di scusarlo se mi aveva chiesto di andare di domenica, che era certo il giorno in cui avevo più bisogno di stare a casa per sistemare le mie cose e fare compagnia ai bambini. A quel punto al piano di sopra si sentì correre e le cannule del lampadario si misero a fare drin drin. Guardammo entrambi il lampadario che ballava e quando le cannule tacquero gli chiesi di dirmi quel che voleva dirmi, se aveva qualcosa da dirmi. E lui disse che era molto difficile. Mise le mani sul tavolo e intrecciò le dita di una mano con le dita dell'altra. E quando le ebbe ben intrecciate, con forza, con le nocche delle dita che si facevano bianche, disse di essere molto preoccupato. Lui era una persona dalla vita semplice, sempre lì, chiuso, a riordinare la bottega senza fermarsi mai, a lavorare, a pulire, a sorvegliare i sacchi del deposito e che i topi non li rosicchiassero, perché una volta un topo gli aveva fatto il nido dentro un mucchio di stracci e li aveva sporcati e lui non se n'era accorto, malgrado fosse riuscito ad ammazzare il topo e la nidiata, e aveva messo in vendita gli stracci. E una domestica, che gli faceva molte moine ma che a lui non piaceva per niente, aveva comprato 2 stracci. E dopo un po' era venuta la signora della domestica con la domestica e si erano messe a gridare in modo sgradevole perché gli avevano detto che non sembrava vero che fosse tanto trascurato da vendere stracci, stracci che servivano per lavare i piatti con dentro sporcizia di topo. E questo degli stracci era solo un particolare per dimostrarmi quanto fosse necessario stare attenti che i topi che uscivano dalla fogna non entrassero nel cortile. Disse che aveva una vita poco divertente, che non era una vita da offrire come se fosse una gran cosa, solo lavoro e un gruzzolo per la vecchiaia. Disse che pensava molto alla vecchiaia e che voleva essere un vecchio rispettato e che i vecchi si rispettano solo se hanno di che vivere. Disse che non gli piaceva privarsi del necessario, ma che pensava molto alla vecchiaia e non voleva ridursi quando non avesse più né denti né capelli, né vigore nelle gambe, né forza per mettersi le scarpe, a bussare alla porta di un ospizio e finire ricoverato dopo una vita spesa per il lavoro quotidiano e per la lotta. Sciolse le dita e ne infilò 2 nel vaso che copriva la macchia di inchiostro e da sotto le rose rosse e le margherite tirò fuori un pezzetto di muschio e disse, senza guardarmi, che pensava sempre molto a me e ai miei figli e che lui credeva nel destino. E se mi aveva detto di andare di domenica era per poter parlare con calma, perché doveva chiedermi una cosa che non sapeva come cominciare a chiedermela, più che altro perché non sapeva come l'avrei presa. Corsero di nuovo al piano di sopra e di nuovo la musichetta e lui disse purché non ci sfondino il soffitto. E lo disse come se anch'io facessi parte della casa. Disse che era un uomo solo, un uomo completamente solo, né genitori, né familiari di nessun genere. solo come la pioggia che vola al vento. Ed era in buona fede e soprattutto non prendessi a male quel che voleva dirmi. E voleva dirmi che era un uomo solo che non sapeva vivere solo. E restò un bel pezzo zitto e disse, alzando la testa e guardandomi fisso, «Vorrei sposarmi, ma non posso formarmi una famiglia». Diede una manata sul tavolo con tutta la sua forza. Questo aveva detto, che non poteva crearsi una famiglia e che voleva sposarsi. E andava facendo una pallina verde con il muschio che aveva tirato fuori dal vaso di ottone. Si alzò e si mise di fronte alla giapponese, poi si voltò e tornò a sedersi e mentre si sedeva, quando ancora non aveva finito di farlo, mi chiese «Vorrebbe sposarmi?». Ormai me l'aspettavo, ma pur aspettandomelo e vedendo che stava per arrivare, rimasi a bocca aperta e senza aver capito. «Io sono libero e lei è libera e io ho bisogno di compagnia e i suoi figli hanno bisogno di un sostegno». Si alzò più nervoso di me e attraversò la giapponese 2 o 3 volte, entrando e uscendo dalla sala da pranzo, entrando e uscendo. E rimettendosi seduto mi disse che non potevo avere idea di che specie di bontà era la sua. Non sapevo che brav'uomo fosse lui e mi voleva bene da sempre, da quando andavo a comprare la veccia e mi vedeva tanto carica che solo a fatica potevo portarla. E penso che lei è sola e con i bambini chiusi in casa e soli mentre lei lavora e io potrei mettere ordine in tutto questo. Se non le va l'idea, faccia conto che io non abbia parlato. Ma devo aggiungere che non posso crearmi una famiglia perché per colpa della guerra in mezzo sono inutile. E con lei mi trovo già una famiglia fatta. E non voglio ingannare nessuno, disse Natalia.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.